Buonasera a tutti, apriamo i lavori della seconda commissione di mercoledì 20 giugno. Io sostituisco il presidente Fabio Tartarini, che non è potuto essere presente per motivi di lavoro, e il suo posto in commissione è sostituito dal consigliere Boni. Sono inoltre presenti i commissari Dottini, Maccaferri, io sono Alessandro, Bonvicini Cristian, sono attualmente assenti i commissari Bacchilega, Di Jacopo e Cerré, anche assente il commissario Montanari, e il suo posto viene preso dalla consigliera Volta. Facciamo una piccola inversione all'ordine del giorno. Partiamo dal punto numero 3, approvazione della bozza di convenzione per l'attuazione della scheda numero 3 di RUE, denominata Exrally. Do la parola all'assessore Sala.
Molto rapidamente, dato che ci sono novità interessanti, nel senso che doveva esserci da parte della controparte l'accettazione della nostra proposta, invece la controparte si è fatta viva con una controproposta da parte sua che rimette in discussione tutto, per cui, dato che l'architetto Panzieri ha ricevuto la telefonata qualche minuto fa, ci può aggiornare sulla situazione ultima.
Buonasera. Come diceva l'assessore, il Comune ha formulato e proposto al soggetto attuatore della scheda, che è il proprietario, una società di costruzione che si chiama De Vizio Costruzioni, ha proposto per vie brevi il testo della convenzione che voi vedete allegato alla proposta di delibera. Il motivo per cui abbiamo ritenuto di anticipare e proporre alla Giunta, di proporre al Consiglio all'ordine del giorno il testo di questa convenzione, è che negli accordi presi per le vie brevi con il soggetto attuatore c'era la possibilità di anticipare l'esecuzione di parte delle opere pubbliche connesse all'intervento nell'estate del 2018, il che significa cominciare i lavori tra poche settimane, considerando che ancora il permesso di costruire non è ancora stato rilasciato. Di conseguenza, per via dei tempi di organizzazione dei lavori del Consiglio, lo proponevamo per questa seduta della Commissione o si slittava di un mese intero e si andava alla fine del mese di luglio. Di conseguenza, pur non avendo avuto riscontro formale o anche per le vie brevi di conferma degli accordi presi nei vari tavoli, abbiamo ritenuto di mandare avanti la proposta di delibera con la bozza di convenzione. Ci terrei a illustrare come è stata strutturata la negoziazione fino ad adesso e a chiarire in che termini il soggetto attuatore ci ha informato del fatto che ritiene di fare alcune revisioni. La scheda numero 3 prevede la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento del fabbricato già Hotel Rally, nonché la nuova edificazione di un fabbricato nell'area dell'ex distributore che è lì a fianco, a cavallo della via Curiel. Gli usi previsti dal regolamento edilizio per questo intervento, gli usi di destinazione, sono la residenza e il commercio. A carico dell'intervento c'è una famiglia abbastanza corposa di elementi che devono essere garantiti al Comune. Perché oltre agli obblighi ordinari di urbanizzazione che prevedono sostanzialmente la cessione o la monetizzazione delle aree di verde pubblico e di parcheggio, c'è anche la realizzazione di un'ulteriore aggiuntiva area di parcheggio sul fronte della via Gramsci, un parcheggio fatto di due porzioni che sono una da una parte e una dall'altra della via Curia. oltre al versamento del contributo di costruzione completo, nel senso di sia il costo di costruzione sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questi elementi sono stati ritoccati dall'ultima variante RUE numero 9, quella grossa che abbiamo esaminato insieme qualche seduta della commissione fa e che adesso è vigente, ma erano già stati introdotti dalla versione originale del RUE del 2010. Perché? Perché quest'area era precedentemente destinata a funzioni alberghiere e di distributore di carburante, e l'introduzione di usi urbanistici più commercializzabili come la residenza e il commercio ne aveva incrementato potenzialmente il valore sul mercato. E di conseguenza, in proporzione, il Comune aveva aggiunto nel regolamento edilizio degli obblighi aggiuntivi. La società che era un tempo proprietaria delle aree ha ceduto poco prima di essere chiusa o liquidata, non mi ricordo più, e i beni sono stati comprati dall'Adivizio Costruzioni, con il quale noi abbiamo cercato di portare a casa appunto il risultato che, oltre ad avere questa famiglia di opere di urbanizzazione e di obblighi di urbanizzazione a favore del Comune, anche l'esecuzione anticipata di una parte almeno del parcheggio pubblico.
È in funzione anche della scuola.
Sì, è evidente che è un'opera che concorre al funzionamento migliore del tessuto complessivo, nel senso che non è volta soltanto a sostenere i carichi di urbanizzazione dell'hotel Rally ristrutturato, ma anche delle funzioni pubbliche che noi abbiamo dietro, perché abbiamo le scuole e quindi aumenta l'accessibilità delle nostre aree pubbliche. Quando abbiamo fatto diversi tavoli, sia di discussione con il professionista sia anche in presenza del costruttore, avevamo raggiunto l'intesa che, una volta come si dice, definiti alcuni aspetti proprio di dettaglio tecnico, avremmo proposto noi come Comune un testo convenzionale. E noi l'abbiamo fatto disciplinando in maniera piuttosto articolata nel testo della convenzione che avete avuto come proposta tutti questi elementi. Il soggetto attuatore, nell'intervallo di tempo tra la formulazione della proposta di consiglio da sottoporre alla commissione e la seduta della commissione, e nello specifico stamattina e oggi pomeriggio per telefono, ha sollevato alcune perplessità rispetto alla lettura e all'interpretazione degli obblighi che erano stati delineati nel nostro testo di convenzione. Quindi alcune delle osservazioni sono di dettaglio tecnico, soprattutto riguardano il metodo di calcolo degli oneri di urbanizzazione che abbiamo ritenuto di esplicitare nella convenzione al fine di evitare dei fraintendimenti successivi. E questo aspetto, appunto, si vede che in qualche maniera ha colpito l'attuatore, ha fatto un po' di conti, ci ha detto: abbiamo bisogno di fare alcune revisioni. Quindi noi abbiamo ancora una piccola finestra per concludere la trattazione. È evidente che mi sentirei di suggerire all'amministrazione che, se i termini dell'accordo non possono essere condivisi in maniera serena con l'attuatore nei prossimi giorni, ci riserveremo di approfondire gli elementi che ci ha offerto l'attuatore e di valutare di riapprovare la convenzione alla seduta di consiglio successiva, quella di luglio. Di ritirarla. Soprattutto in ragione del fatto che ci siamo spinti un bel po' nel fare le nostre richieste, perché comunque anche l'anticipo del parcheggio aveva un certo peso anche organizzativo, non soltanto di oneri, perché tutto sommato iniziare il cantiere dall'opera pubblica significa uscire subito con delle spese, che potrebbe essere questa una cosa che essere oggetto di revisione da parte dell'attuatore. Non sentito adesso, non è che ci siano dei problemi di sostanza, non c'è nessuna intenzione di non fare l'intervento, però voglio dire, prima di andare in consiglio con una convenzione che poi dopo non firmo e devo tornare in consiglio un'altra volta, forse è ragionevole anche fare qualche ultimo passato di dettaglio. Comunque, giusto per capire su che cosa abbiamo lavorato, la convenzione sostanzialmente chiarisce quando vengono fatte le opere pubbliche, qual è l'orizzonte di esecuzione delle opere private, qual è l'orizzonte del pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei contributi di costruzione, quali sono le garanzie fiduciarie da depositare a tutela del comune. Ci sono anche alcune porzioni di area che sono lì attorno, che sono di proprietà di questo soggetto, che costituiscono la via Curiel, ed è un'anomalia che è lì da tempo immemorabile, nel senso sono delle porzioni che non sono del comune nella riorganizzazione complessiva del comparto. Abbiamo inserito anche questo come regolarizzazione di cessione. E abbiamo appunto, come dicevo, chiarito qual è il metodo di computo del contributo di costruzione. Se queste cose, come ritengo, vengono valutate come corrette e troviamo, calmiamo l'ansia del nostro attuatore, bene. Diversamente, se c'è qualcosa da rivedere, ovviamente nel rispetto della scheda del RUE, che per noi fa regola, non è che noi possiamo inventare le regole del gioco, le rivedremo e andremo alla prossima seduta consigliare. Abbiamo corso un po', spero che non sia stato per niente, però insomma. Io ho concluso.
Grazie, nel frattempo comunico che è entrata la commissaria De Jacopo. C'è qualcuno che vuole intervenire per domande, approfondimenti?
Giusto una considerazione.
Prego, commissaria De Jacopo.
Giusto per dire che ritengo che la scelta di rallentare un po' la corsa si è dettata da buon senso, perché effettivamente se si ha la coscienza di essersi spinti un po' in là, bisogna insomma fare un intervento win-win in cui tutte e due le parti poi alla fine si ritrovino in quello che avevano concordato. Quindi concordo con la decisione presa di rimandare al prossimo consiglio. Di fatto,
diciamo, non la rimandiamo se troviamo la composizione nei prossimi giorni,
Nel frattempo è entrata la commissaria Cerrè e il commissario Montanari. E direi allora di procedere a mettere in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi si riserva di esprimere il parere in consiglio? Commissario Bonvicini, quindi il gruppo Lista Civica Rinnovare per Rinnovare, il gruppo Forza Italia assente, favorevoli? Ok. Quindi il gruppo PD e il gruppo Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Passiamo quindi all'originale punto numero uno all'ordine del giorno. Prego.
Ecco, se però adesso non abbiamo votato, però in effetti il ragionamento è se poi viene ritirato, cosa succede? Niente. Cioè, diciamo che noi abbiamo votato questa versione qua.
Ritengo che se dovremmo tornare al Consiglio di luglio, probabilmente questa convenzione, con le dovute motivazioni, sarà un po' modificata e la Commissione potrà valutare anche le modifiche e si tornerà in Consiglio. Difficilmente torneremo a luglio con lo stesso testo, perché se c'è bisogno di rinegoziare, forse.
Grazie, architetto.
Ci cureremo anche di evidenziare che cosa è successo nel frattempo.
Quindi passiamo al punto numero uno all'ordine del giorno, è una discussione sulla costruzione del polo della sicurezza. Do la parola al commissario Bonvicini, che è il proponente di questa discussione.
So che ha arrivato un'email al sindaco, al commissario all'assessore Burgone, dicendo che la Segedil sembra che voglia fare un concordato preventivo inerente ai problemi che ha in essere. Pertanto non so se ci vogliono illustrare un po' cosa ha detto la società e cosa le varie motivazioni, perché mi sembrano abbastanza, visto che da un po' che si sa questa cosa, però nessuno ha detto niente. Penso che dovremmo sapere un po' tutti.
E do la parola all'assessore Gurgone.
Sì, rispetto alla richiesta di chiarimenti del commissario Bonvicini, C'è da fare una piccola premessa. L'appalto per la realizzazione della nuova caserma, che poi in realtà non comprende solo la caserma, ma come sappiamo comprende un polo cosiddetto della sicurezza, perché ospiterà anche la sede della Polizia Municipale e la sede della Centrale Operativa Comunale di Protezione Civile, i lavori sono stati aggiudicati nel corso del 2017 e le opere sono cominciate nel novembre 2017. L'aggiudicazione è avvenuta a un consorzio di imprese che si chiama Agora, il quale consorzio, come nelle sue facoltà, ha indicato come esecutore, esecutrice delle opere la Segedil, una società, una SRL che ha sede a Roma. I lavori sono partiti regolarmente, non ci sono stati problemi, se non che tra la fine di aprile e l'inizio di maggio ci sono stati, perché noi abbiamo delle verifiche quotidiane sul cantiere, cioè i nostri tecnici sono quotidianamente sui cantieri, hanno verificato che appunto tra fine aprile e inizio maggio c'era un problema, un qualche ritardo nella fornitura di materiali, in particolare per quello che riguarda le armature, quindi il ferro e il cemento. A seguito di questo problema sono stati richiesti chiarimenti alla Segedil e abbiamo convocato qui a Castelmaggiore, nella sede del Comune, il titolare, il legale rappresentante, il dottor Costantino, appunto, della Segedil, per richiedere chiarimenti. Nei giorni che sono intercorsi tra la convocazione e l'arrivo del dottor Costantino, quindi 4-5 giorni, sono arrivate anche una serie, un paio di richieste da parte di alcuni subappaltatori, subfornitori, che lamentavano il mancato pagamento di forniture e di servizi in generale. Sulla scorta di questi due, come dire, campanelli d'allarme, abbiamo chiesto, presenti il sottoscritto e presente la geometra Lucia Campana e il segretario comunale e il vice segretario, abbiamo chiesto al dottor Costantino dei chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria di Segedil e sul perché di questi ritardi nelle forniture. Il signor Costantino ci ha spiegato che la società stava attraversando in quel periodo dei problemi economici dovuti al mancato pagamento di altre commesse, sempre con enti pubblici, e in particolare il mancato pagamento di una commessa già ultimata presso il Comune di Roma per circa 700.000 euro, quindi un mancato incasso che ha destabilizzato le casse della società. A quel punto abbiamo anche chiesto conto di segnalazioni che c'erano arrivate da un paio dei loro fornitori rispetto a una ventilata ipotesi di concordato preventivo che sarebbe stato, a quanto risultava, richiesto dalla stessa Segedil. Spiego brevemente che esistono due tipologie di concordato preventivo. Esiste il concordato preventivo ai fini liquidatori, cioè per guidare e accompagnare una società al fallimento sostanzialmente, e invece esiste un concordato preventivo cosiddetto con continuità, che invece ha lo scopo di consentire alla società di recuperare un po' di risorse, di rendere meno aggressivi i creditori e di salvare la società. In questo caso l'ipotesi era la prima, cioè quella di un concordato senza continuità. Qualora fosse stata vera questa ipotesi, la pubblica amministrazione, secondo quello che dispone la legge, avrebbe dovuto interrompere immediatamente qualunque rapporto con la Segedil e recuperare i rapporti con il consorzio, perché ricordo che aggiudicatario dell'opera è il consorzio. Segedil ci ha chiarito che era un'intenzione che poi non ha avuto seguito, ma naturalmente noi abbiamo fatto delle verifiche su questo punto. Abbiamo fatto una verifica presso la Camera di Commercio, dove non risultava lo status di richiesta di concordato preventivo, e abbiamo fatto una verifica anche direttamente presso il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, nel quale non risultava alcuna richiesta di concordato preventivo. Non contenti di queste verifiche, abbiamo immediatamente convocato anche il presidente del consorzio, l'ingegner Proietti, il consorzio Agora sede a Catania. L'ingegner Proietti è arrivato nel giro di 24 ore e lo abbiamo convocato essenzialmente per due ragioni: per capire se effettivamente potevamo fidarci delle rassicurazioni offerte da Segedil, e devo dire che l'ingegner Proietti a nome del consorzio ci ha dato ampie rassicurazioni, dicendo che il consorzio avrebbe ovviato a eventuali difficoltà economiche dell'impresa, fermo restando che gli stati di avanzamento da noi, dall'amministrazione, vengono liquidati al consorzio, che poi quindi si rende garante dell'utilizzo di questi fondi per l'avanzamento dei lavori. ci ha anche assicurato, su mia espressa richiesta, che laddove dovessero verificarsi in futuro problemi di sorta legati alla segedile, legati alle forniture, ci ha assicurato che nel giro di 24 ore il consorzio è in grado di sostituire la segedile con un'altra società. Il consorzio consta di circa 70 imprese edili, tra le quali la segedile è una delle più piccole, quindi sono delle realtà molto strutturate. Lui ci ha assicurato che non ci saranno problemi, l'augurio è che non ci sia necessità, a sostituire la Segedil con un'altra impresa edile altrettanto capace, altrettanto idonea a completare i lavori. Le opere sono riprese tra la metà e la fine di maggio, a un ritmo serrato, sono stati aumentati il numero di operai, è ritornata la fornitura di ferro e di tutti i materiali e sono stati fatti degli ordini di servizio da parte del nostro ufficio tecnico, quindi da parte della direzione lavori, per fare sì che si potesse recuperare il ritardo nel frattempo accumulato, che era stimato in circa un mese e mezzo, vuoi per un periodo di maltempo che c'è stato all'inizio dell'anno, vuoi anche per questi problemi nelle forniture. È stato quindi redatto un nuovo piano di opere che consentirà di recuperare questo ritardo e in questo momento i lavori procedono secondo la tabella di marcia, quindi allo stato attuale è tutto, devo dire, sotto controllo e sotto il monitoraggio costante dei nostri uffici che, come ripeto, tutti i giorni vanno a verificare l'avanzamento dei lavori.
Grazie assessore. Commissario Bonvicini vuole.
Pare che la Segedil dice che è in stato irreversibile, ha scritto loro, non io, a firma del dottor Remo Diamante e di Alessandro La Rosa, irreversibile hanno detto, peraltro non so cosa l'ha mandato alla ditta Ages. Tanto lo dico, sono in uno stato irreversibile, pertanto può darsi che anche la Cesi era messa nelle stesse condizioni, poi a Ferrara ha finito la piazza, però gli altri appalti purtroppo non sono stati finiti. Ma il problema è questo, che se in questo periodo succede che la Segedil adesso fallisce, c'è un blocco dei lavori obbligatorio, perché sicuramente dovranno fare il punto perché vengano liquidati. Allora, visto le problematiche, perché non viene fatto un punto zero e il consorzio cambia azienda per non creare un problema all'amministrazione, al comune per un futuro? Cioè, perché volendo adesso possono fare un punto zero, perché è il consorzio che ha dato l'incarico, non il comune. Il comune ha preso solamente atto e ha dato, possiamo dire che gli va bene questa società, tra virgolette, avrà fatto i suoi accertamenti prima di darli. Però, visto che loro scrivono, lo scrivono loro, irreversibile.
Prego. Se c'è qualcun altro che vuol chiedere qualcosa, no, allora facciamo subito rispondere all'assessore Gorgoni.
Sì, io mi scuso, ma la risposta necessita una digressione dal punto di vista tecnico, della quale per fortuna sono cognizioni che ho e quindi le metto a disposizione della Commissione anche per capire queste dinamiche, perché parlare di fallimento, parlare di liquidazione, parlare di concordato sono delle questioni molto complesse e molto complicate. Adesso naturalmente non vi voglio tediare, ma è per spiegare con quale circospezione ci stiamo muovendo come amministrazione, anche perché fortunatamente conosciamo la materia. E il discorso è questo: il fallimento non avviene dall'oggi al domani, il fallimento di una società, qualunque essa sia, è preceduto da un'istanza di fallimento da parte di qualcuno dei creditori, notizia della quale non c'è traccia presso il Tribunale di Roma né da parte dei creditori e dei subappaltatori che hanno lamentato questi disservizi, per cui è un'ipotesi in questo momento fuori discussione. La lettera inviata da un consulente di Segedil ad alcuni dei fornitori è una lettera che è una mera dichiarazione di intenti, nel senso che affinché si possa aprire una procedura di concordato preventivo non basta che il debitore dica io voglio andare in concordato preventivo, occorre che il debitore raccolga, facciamo conto che voi siete tutti fornitori del sottoscritto, bisogna che ci sia il consenso da parte di voi tutti affinché io possa poi depositare l'istanza motivata presso il Tribunale che provvede con un decreto di ammissione al concordato preventivo. In questo caso non c'è traccia di nessuno di questi passaggi, è semplicemente, da quello che ci risulta, l'invio di una serie di comunicazioni, ma non a tutti i fornitori, ma soltanto a due o tre, a quello che risulta a noi, esplorativo rispetto a questa ipotesi. Come però ho spiegato prima, noi abbiamo a che fare con il consorzio, quindi un consorzio per definizione non può fallire, per cui in questo momento non ci sono i presupposti per chiedere al consorzio di sostituire Segedil, ci sono i presupposti, come ho spiegato poc'anzi, per chiedere al consorzio di rendersi parte diligente e di garantire, come la legge gli impone, l'immediata sostituzione. Quindi laddove si verificasse un'ipotesi di concordato preventivo, noi non aspettiamo che ci sia l'ammissione al concordato preventivo, ma nel semplice momento in cui viene richiesto, noi siamo già d'accordo con il consorzio di chiedere la sostituzione dell'impresa. Per il fallimento l'iter è ancora più lungo e non mi trova d'accordo l'ipotesi che in caso di fallimento si ferma il cantiere, proprio perché noi abbiamo un appalto affidato fortunatamente a un consorzio che quindi può far proseguire i lavori, poi tutte le contabilità sono questioni interne con il consorzio. No, lo dico perché sono questioni che abbiamo sottoposto anche al nostro consulente, all'avvocato Fata, che ci ha chiarito rispetto a tutte queste ipotesi. E aggiungo anche che per le stesse ragioni avevamo avuto una richiesta di pagamento diretto da parte di alcuni fornitori che ci chiedevano di scavalcare l'erogazione del SAL per pagare chi doveva avere dei soldi a vario titolo, cosa che la legge vieta e che il capitolato vieta, e quindi noi consegniamo gli importi degli stati di avanzamento lavori esclusivamente nelle mani del consorzio, che garantisce l'utilizzo per il pagamento delle forniture. Questo è lo stato attuale e, come ripeto, e i dubbi sono legittimi, ma fortunatamente si tratta di istituti che sono facilmente monitorabili sia attraverso la visura della Camera di Commercio sia attraverso l'accesso agli atti del Tribunale Fallimentare di Roma, la cui sezione dice in tempo reale qual è la situazione di un'impresa. Quindi in questo momento sono solo ipotesi che non hanno avuto seguito perché, come dicevo, il consorzio ha aiutato economicamente la Segedil a fare fronte a queste lacune di mancati incassi, per cui in questo momento la Segedil sta procedendo con le opere. Non c'è motivo giuridico per interrompere questo rapporto.
Commissario Movicini?
No, prendo atto che se la Segedil fallisce non esiste problema, per me non c'è problema.
Posso fare un'altra domanda, giusto perché mi viene in mente questa cosa? Sulle garanzie, cioè nel senso, le garanzie dell'opera è sul consorzio, cioè se l'impresa fallisce, dopo l'opera comunque le garanzie di 2 anni, 10 anni, non so che durata possono avere, è sempre il consorzio, giusto?
La garanzia...
Sì, una volta che lo... cioè naturalmente io... cioè, per quello che mi è appena stato spiegato, l'opera continuerà e quindi sarà finita.
L'opera continuerà sempre sotto l'egida del consorzio e laddove
ci fossero problemi di 10 anni di garanzia prevista dalla legge, dalla consegna del cantiere, per meglio dire, dal collaudo, e verrà coperto appunto dal consorzio che ha le dovute garanzie. Quindi fortunatamente un'opera di questa portata non viene generalmente affidata, anche perché poi si creano delle cordate di imprese, adesso apro una piccola parentesi ma lo vediamo in continuazione, proprio perché una singola impresa che va a gareggiare su appalti pubblici di particolare rilevanza quasi mai ha le spalle coperte per tutte le ipotesi che possono derivare. Delle volte perfettamente in buona fede un'impresa si assume l'onere di realizzare un cantiere, di finire un'opera, ma poi non viene pagata per opere che magari ha finito 6 mesi fa o 2 anni fa, e quindi naturalmente la coperta diventa corta. In questi casi il consorzio, oppure in altri casi le associazioni temporanee di impresa, aiutano a creare una rete di, come dire, tutele, di salvaguardia proprio per queste eventualità economiche, prima ancora che dovute a negligenze nei cantieri, che in questo caso non ci sono state, ma è stato semplicemente un problema di temporanea crisi di liquidità.
Commissario Dottini, prego.
Immagino che siano previste, cioè siano state richieste anche delle polizze fideiussorie a tutela delle, delle garanzie.
Ha visto la CUC nel momento in cui è stato giudicato l'appalto, naturalmente sono tutti precondizioni che sono state verificate dagli uffici, nel quale io in cui merito non è
no, certo.
Bene, se nessun altro ha domande da fare all'assessore, diciamo, concludiamo la trattazione del punto all'ordine del giorno, che essendo una discussione non prevede un voto. Quindi passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, approvazione variante numero 1 del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018, 2019, 2020 ed elenco annuale 2018. Do nuovamente la parola all'assessore Gurgone.
Sì, grazie. Allora vado rapidamente ad illustrare l'ennesima variazione al programma triennale delle opere pubbliche, variazione che vede per quanto riguarda l'annualità in corso, cioè per quanto riguarda il 2018, una riduzione dell'importo originariamente previsto relativo a manutenzioni straordinarie strade, che era previsto in misura di 550.000 euro, prevede una riduzione di 400.000 euro, per cui nel 2018 rimane a bilancio per questo tipo di finanziamento l'importo di 150.000 euro. La seconda modifica invece riguarda l'aumento della disponibilità di risorse impiegate per la realizzazione del polo scolastico secondo stralcio, cioè quello relativo alla scuola primaria e alla palestra, vale a dire l'inserimento del finanziamento anche della realizzazione della palestra, che nell'ultima variazione di bilancio era stata temporaneamente esclusa proprio perché mancava la copertura economica. Copertura economica per il finanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione della palestra è stata inserita e verrà finanziata nel 2019 con i proventi ci liquida la società ASA per l'attività di gestione, che come sapete ha subito una proroga per il 2018 e per il 2019. Sono 1.600.000 euro che derivano dall'assolvimento degli oneri appunto per lo sfruttamento dell'impianto adibito a discarica in via Saliceto. Altre modifiche sono invece dovute allo slittamento dell'impegno degli ipotetici proventi derivanti dalle alienazioni. Slittamento dovuto a un motivo molto semplice: noi abbiamo ottenuto all'inizio di quest'anno la possibilità da parte del Ministero di sbloccare e quindi di utilizzare un nostro risorse derivanti dall'avanzo per 3.150.000 euro che abbiamo appunto destinato alla realizzazione del secondo stralcio del polo scolastico, cioè la scuola primaria. Questa possibilità ha fatto sì che sono state liberate delle risorse che invece originariamente erano state previste come finanziabili dalle alienazioni. A questo punto abbiamo slittato i proventi delle possibili, auspicabili, sperabili, non so che altri termini usare, alienazioni, che sono comunque ancora in campo, nel 2020, allorché finanzieremo una serie di interventi di efficientamento della tenuta sismica degli edifici scolastici, che riguarderanno la scuola media di via Bondanello per un importo previsto stimato di 350.000 euro, prevederanno il miglioramento sismico della scuola primaria Bertolini per un importo di 350.000 euro e un miglioramento sismico anche per la scuola materna Mezzetti per un importo stimato di 250.000 euro. Abbiamo inoltre inserito anche un intervento genericamente inteso come intervento di riqualificazione urbana per 1.384.000 euro, sempre nell'annualità 2020, che riguarderà a tutto tondo non necessariamente solo interventi sugli asfalti, perché come sapete proprio in questi giorni sono in partenza una serie di interventi importanti, ma ce ne sarà bisogno naturalmente anche nel 2020 di altri interventi sui tappeti di usura o comunque sulle strade, ma in generale interventi di riqualificazione urbana che potranno interessare gli attraversamenti pedonali, potranno interessare adeguamenti delle piste ciclabili, messa in sicurezza di alcuni passaggi, compresi anche i corselli pedonali, e interventi sugli arredi urbani, sulle banchine, sui marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale. Quindi abbiamo messo questa posta di 1.384.000 euro e sempre nel 2020 fa la sua ricomparsa un'infrastruttura ormai storica che ha avuto tante vicissitudini, come voi sapete, che è la progettazione per un importo stimato di 200.000 euro, la riprogettazione per meglio dire del sottopasso di via Chiesa, che quindi viene inserita nel 2020 con un finanziamento previsto di 200.000 euro. Queste sono le modifiche al piano triennale.
Grazie assessore, c'è qualcuno che vuole intervenire con domande, approfondimenti? Commissario De Jacobo.
Naturalmente sono molto contenta del fatto che si possa provvedere a sbloccare queste risorse, grazie, perché è più certo sbloccare delle risorse che aspettare l'alienazione di beni sicuramente. Mi auguro che con il 2018-2019 si concluda comunque la convenzione con ASA, che non ci sia un'ulteriore proroga, perché ricordo a tutti i commissari che noi di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore siamo sempre stati contrari. E mi veniva da pensare, chiaramente in evidente conflitto di interesse sul mio ruolo di insegnante, però mi veniva da pensare che molti di questi proventi probabilmente sarebbero dovuti essere utilizzati magari per mitigare la situazione ambientale di Sabbiuno, che è veramente stritolata tra autostrada, cava che fortunatamente adesso è chiusa, e questa discarica che comunque non chiude mai. E per quanto invece riguarda gli interventi che si spera, insomma, di manutenzione straordinaria a strade, riguardo anche a una delibera che è passata la volta scorsa, mi piacerebbe, insomma, esprimere questo desiderio di considerare l'eventualità di utilizzare anche dell'asfalto fonoassorbente là dove è possibile, sempre tenendo in considerazione la mitigazione del rumore di cui, insomma, abbiamo parlato precedentemente sulla mappa acustica. Ecco, grazie.
Prego, commissario Bovicini. Volevo
dire, il sottopasso di Via Chiesa, visto che ormai ho già decenni che se ne parla, ma lì ci sono anche delle abitazioni che sono state fatte dei lavori, distrutti i cancelli, con una convenzione con l'amministrazione che dovevano mettere a posto già da anni, e si sono già più volte lamentati dicendo quando è che verranno fatti questi lavori. Però non ho visto, lì rimane sempre uguale. Poi andiamo nel 2020, la cosa che fu un progetto nuovo che si farà, un progetto, peraltro si farà di qualche annata, verrà poi fatto quel sottopasso. Quindi, non so, mi sembra sempre che
c'è qualcun altro?
No, abbiamo... sì, però non c'entra molto con questo ultimo intervento.
No, per venire dopo facciamo rispondere.
Ok. No, invece volevo agganciarmi a quello che aveva già detto la commissaria Di Jacobo, ovvero sull'importanza che vediamo delle opere pubbliche riferite alle scuole. Cioè, nel senso, se guardiamo l'elenco troviamo che principalmente è tutto legato sulle scuole, quindi la realizzazione di un nuovo polo scolastico, l'attenzione sulla parte comunque sismica, e quindi è molto importante sottolineare questa, anche se sono nel 2020, comunque intanto sono già stati fatti degli interventi, sono già state fatte delle progettazioni e poi si andrà avanti proprio con la realizzazione, quindi è un bel progetto e un bello sviluppo comunque realizzativo dell'attenzione comunque dell'amministrazione verso le scuole, che è poi il futuro di Castelmaggiore, perché sono i nostri bambini, così sembra brutto però. E poi la questione anche proprio della città, quindi l'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana con 1.384.000 euro è rilevante, anzi molto rilevante, e quindi mi attacco alla questione dell'asfalto acustico. Magari anche sulla questione dell'asfalto possiamo prevedere qualcosa di permeabile, e quindi una riqualificazione e rigenerazione urbana che non sia solo asfalto, ma che lasci defluire le acque, e quindi c'è proprio un'attenzione al verde che è importante. Naturalmente, se vogliamo fare degli asfalti costosi e antirumore, io ci metto anche la questione della permeabilità dei suoli, giusto per star sempre nel tema ambientale. Condivido la questione della discarica, che è stata detta varie volte, quindi l'amministrazione si è impegnata e c'è stato questo innalzamento di 2 anni, non sono previsti ulteriori volumi, e quindi è importante che venga sottolineato questa cosa. Naturalmente nella discarica era previsto tutto una rinaturalizzazione dell'ambiente, quindi non dobbiamo pensare alla discarica come è attuale, ma verrà fatto un parco, c'è tutto degli interventi che vengono fatti sopra, finiti questi due anni, quindi credo, o comunque quello che ci è stato spiegato, a fine di questi due anni verrà fatto tutta una riqualificazione ambientale, non possiamo pensare che rimanga così com'è, come lo vediamo, cioè, quindi anche la mitigazione di Sabbiuno mi immagino che sia stata tutta studiata, quindi non sono stati spostati questi soldi, ma in realtà fa parte poi di tutto il bilancio complessivo, sono investiti degli altri soldi, quindi non è che Sabbiuno viene lasciato come la discarica, cioè non voglio che venga detta questa cosa, perché non credo che l'amministrazione pensi che Sabbiuno sia la discarica, cioè assolutamente no. E l'altra questione naturalmente è la manutenzione delle strade, quindi importantissima anche questa, perché se ci sono buche, se ci sono che manca della segnaletica eccetera, si rischia gli incidenti e quindi anche la sicurezza stradale è fondamentale e vedo in questo delle cose molto importanti. La realizzazione della nuova biblioteca, questo io sinceramente per adesso non riesco bene a esprimermi, so che il 30 di giugno ci sarà l'approvazione, quindi non so se si sceglie il... il 30 di giugno probabilmente si apriranno le buste e sono molto curiosa di vedere quello che è venuto fuori dal concorso di idee, proprio perché potrebbe essere un elemento progettuale di interesse quali aspetti hanno valutato i professionisti o comunque quello che è venuto fuori dal progetto e cosa farà dopo l'amministrazione di questo nuovo progetto. Fine.
Non c'è nessun altro, do la parola all'assessore per le risposte.
Sì, velocemente, ci sono diverse questioni sul tappeto, ma partirei dalle considerazioni sui proventi, diciamo così, derivanti dalla discarica, dall'impianto di ASA. Non esiste nessun obbligo di reimpiegare questo tipo di proventi per attività, diciamo così, interventi di mitigazione, né per quanto riguarda la frazione di Sabbiuno né per quanto riguarda il territorio in generale, trattandosi di appunto oneri che sono liberi e di libero utilizzo da parte dell'amministrazione. Mi piace segnalare che però questa somma sostanzialmente viene utilizzata per realizzare una palestra scolastica, che naturalmente è un valore aggiunto indiscutibile per una struttura all'avanguardia come quella che sarà il nuovo polo scolastico, ancorché non obbligatorio per le scuole, però insomma, visto che c'è questa possibilità è bene farla, e anche come struttura sportiva per le varie associazioni sportive che abbiamo sul territorio, perché è ossigeno puro, una palestra in più, perché sappiamo con quali difficoltà si condividono gli spazi a disposizione. Quindi questo per quanto riguarda ASA. Per quanto riguarda ASA non c'è nessun tipo di notizia che contraddica l'ipotesi che la lavorazione si ultimerà alla fine del 2019, quindi come voi tutti sapete la proroga è stata concessa per 2 anni di lavorazione. Dopo però, questo lo voglio chiarire, c'è un periodo che si chiama di post mortem di tutte le discariche, non di 3 mesi, non di 3 anni, ma di 30 anni, che riguarda sempre la gestione da parte di ASA, nei cui 30 anni ci sarà intanto una riqualificazione dell'area che verrà adibita a verde e quindi assumerà col passare del tempo le sembianze di un'area verde fruibile a tutti gli effetti, ma cosa ancora più importante, al di là dell'aspetto estetico, dal punto di vista funzionale, per 30 anni la società si impegna a verificare e a monitorare la sicurezza dell'impianto attraverso dei sondaggi, attraverso delle verifiche con dei pozzetti di ispezione e quant'altro sulle falde e su tutto l'ambiente. Quindi è chiaro che non finisce lì il discorso, cioè non è che dopo ci viene scaricata, fra virgolette, sull'amministrazione la gestione di quest'area, ma la gestione continua per legge per 30 anni, che sono un termine, insomma, diciamo sufficientemente lungo per poter garantire anche eventuali problematiche future. Per quello che riguarda il sottopasso, rispondo al commissario Bombicini dicendo che quello che è successo, diciamo che non è dipeso dalla volontà dell'amministrazione, come tutti sappiamo c'è stata un errore di progettazione, anche devo dire particolarmente grave, di questo sottopasso. Non fu tenuto conto di alcuni aspetti, diciamo così, di carattere geologico, e quindi questo errore portò alla chiusura del cantiere e portò all'apertura di una vertenza che si è appena conclusa con una sentenza che ha riconosciuto tra l'altro responsabilità del progettista, responsabilità del geologo, responsabilità delle imprese che hanno collaborato all'opera. Detto questo, l'opera rimane naturalmente di carattere strategico, e quindi mi rendo conto che inserirla nel 2020 non sembra così tempestivo, però ricordo anche che nei piani triennali che hanno preceduto quest'ultima modifica l'opera era completamente scomparsa, quindi diciamo che è già un piccolo passo avanti quello di aver trovato la maniera di reinserirla. Naturalmente è doveroso ricordare che il finanziamento di questa attività di progettazione e successivamente della realizzazione in questo momento è legato a delle ipotesi di alienazione che non dipendono da noi, ma dipendono dal mercato e dipendono dal favore che questi beni incontreranno nel mercato privato. Ultimissima cosa per quello che riguarda gli interventi sulle scuole, è il naturale proseguimento di una politica che almeno diciamo da quando io sono entrato in amministrazione, ma naturalmente sulla falsariga anche di politiche precedenti, mette al primo posto la sicurezza, soprattutto nelle scuole, per ovvi motivi. Noi abbiamo delle strutture che non sono nuovissime, come tutti sapete, però ci tengo a precisare che questi interventi di efficientamento sismico, ancorché assolutamente opportuni e doverosi, non sono obbligatori per legge, sono scelte dell'amministrazione di destinare somme anche, devo dire, molto rilevanti a un aumento della tenuta sismica di strutture che ovviamente garantirebbero, nella malaugurata ipotesi di fenomeni sismici, una tenuta sostanzialmente più lunga delle strutture, una resistenza per qualche minuto in più, con le conseguenze che potete ben immaginare. Quindi questa è una scelta precisa rispetto alla quale non ci sono state novità, ma diciamo che è stata una direttrice che ha guidato l'intero mandato dell'amministrazione e che proseguirà anche nel futuro. A questo proposito, proprio in vista della realizzazione prevista per il 2020 di ulteriori interventi di efficientamento, abbiamo già affidato i lavori per le indagini, perché questi lavori poi sono figli di indagini da parte di ingegneri esperti di sismica e di strutture, che ci diranno appunto che tipo di interventi necessitano per ottenere un buon efficientamento, come quello che stiamo facendo già da quest'estate sulle scuole bassi, sulle Calvino e sull'asilo nido a Natroccolo, che sono in corso d'opera proprio in questo momento. Così avremo completato nel 2020 l'intervento di efficientamento sostanzialmente su tutti i plessi che sopravviveranno anche dopo l'apertura del nuovo polo scolastico, che evidentemente per definizione sarà antisismico e sarà altamente performante anche da quel punto di vista.
Grazie assessore, ci sono altre richieste? Prego, commissario
Vicino. Si è detto che si è conclusa la situazione del sottopasso, peraltro penso che adesso allora procederete con mettendo a posto quelle due case che sono state rovinate per questi lavori del sottopasso.
Sì, adesso di questo nello specifico non sono informato, però rispetto agli interventi che sono stati fatti, cioè al passo Carraio che è stato realizzato in forza di un accordo
parlo della chiusura momentanea con il cancello che permette l'accesso ai mezzi che vanno alla caserma, alla stazione del Genofero. Dall'altra parte sono interventi che metteremo in atto non appena ci sarà. Intanto verranno riscossi i pagamenti di quello che ha deciso la sentenza, perché la sentenza ha disposto il pagamento di un risarcimento danni, solo che deve essere monetizzato. Nel momento in cui ci saranno le entrate, verranno impegnate anche per il ripristino di questi danni. Però su questo io non ho informazioni precise in questo momento, per cui non voglio dire cose inesatte. Mi riservo di rispondere in un futuro chiedendo ai tecnici come verrà gestita questa partita.
Se non ci sono ulteriori domande o richieste di approfondimento, direi di mettere in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi si riserva di esprimere il proprio parere in consiglio? Il commissario Bonvicini, quindi lista civica Rinnovare per Innovare. Chi è a favore? Quindi i gruppi Partito Democratico e Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Se non ci sono richieste per varie ed eventuali, dichiaro conclusa la seduta della seconda commissione alle ore 19:28. Buona serata.